piangete che mamma ve lo ombra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo con Giustina Terenzi.
Le 17.37 rientriamo dopo il GR di Popolare Network. C'è un po' il fiatone, ero di là a geggiare, a spippolare, a accendere cose, ma ce l'abbiamo fatta perché i gatti mezzi sono di là, dall'altra parte del vetro, nel nostro acquario. Buon pomeriggio ragazzi, ben trovati.
Bonsoir.
Buonasera a tutti, siamo qui per voi.
Ecco, qua per noi di sabato pomeriggio, sorpresona, Tommaso Novi e Francesco Bottai, come sempre muniti di strumenti, e la chitarra, il piano, eccoli là. E una puntata speciale, cari ragazzi, perché non parleremo di pesca, questa è la vera notizia. Non parleremo di pesca, parleremo di musica, parleremo di due giganti della musica d'autore nostrana.
Sì.
Dalla, sì, e De Gregori.
Sì.
Come,
sì,
mai,
sì,
questa scelta?
Ebbene,
sì, banale, ma ve la devo fare.
Ma allora, io credo che ci abbiano influenzato in maniera anche laterale, marginale, un po' tutti e due, ma soprattutto perché noi, tenendo l'orecchio dritti su quello che succede nella scena cantautorale italiana, ci sembra che questi due autori, onestamente, secondo me, più Dalla di De Gregori abbiano proprio attecchito nel modo di intendere la canzone, quindi ci pareva anche parecchio contemporanea questa cosa, l'abbiamo sentito ovunque. Addirittura io devo dire, ora non per questo motivo, però ultimamente anche al Festival di Sanremo,
ecco,
il pezzo di Giorgia c'ha il ritornello che è praticamente La sera dei miracoli,
ecco.
Quindi c'è, cioè, credo che un po' in tanti, anche dei mille autori delle canzoni di Sanremo,
Brunori abbiano ricordato un po' anche De Gregori come,
sì,
approccio, no?
Sì, come approccio, sì, me l'hanno detto in tantissimi, anche se poi io mi sono andato a guardare La griglia dell'accordi con Rimmel, non c'entra nulla,
non c'entra niente,
però la metrica, l'atteggiamento sicuramente c'ha, insomma, Dario l'ha detto spesso, no? Che,
sì,
comunque De Gregori è un faro, ma è un faro per chiunque scriva in maniera,
sì,
insomma, un po' compiuta, via.
Certo, ora voi come Gatti Mezzi avete proprio uno stile talmente preciso, talmente vostro, talmente personale, che siete veramente unici, no? Però io mi chiedo anche, poi pensando al vostro percorso da solisti, no? Quanto è difficile, una domanda che faccio quasi sempre a chi fa il cantautore di mestiere, quanto è difficile riuscire a discostarsi da questi personaggi monumentali, citiamo Dalla e De Gregori perché parleremo di loro, ma ce ne sono tantissimi. Quanto è difficile riuscire a dimenticarsi della grandezza di questi personaggi per intraprendere un percorso autonomo e originale?
Guarda, io questa è una domanda per me, per esempio, anche abbastanza dolorosa, perché io mi ci ritrovo tanto in questa cosa che hai appena detto. Sul mio disco, sui miei due dischi che ho fatto, Se mi copri, Rollo al volo e Terzino fuori gioco, io a volte ho dovuto proprio fare un'operazione forzata, cercare di risciacquare le mie canzoni in casa mia, perché, cioè, mi rendo conto che Dalla mi ha lasciato una grossa impronta nel petto, e ho anche ricevuto qualche critica, se devo essere sincero, troppo Dalla. E devo fare una piccola riflessione, questo mi è successo anche nella musica, i riferimenti, ognuno ha riferimenti quando scrive. Io ho una difficoltà ad essere obiettivo sul momento, perché poi quando c'è stata la stratificazione temporale necessaria, io poi me ne accorgo e faccio, ma come potevo essere stato cieco di fronte a questa cosa? Me ne accorgo molto dopo, e credo sia anche passi anche attraverso un certo egocentrismo probabilmente, perché quando te fai una cosa l'hai fatta te, è figliolo tuo, è figliola tua, sei un po' cieco, un po' sordo. Dopo me ne rendo sempre conto e anche con un po' di imbarazzo.
E tra l'altro, secondo me, oltre a quello che dice Tommaso, che secondo me è verissimo, ma c'è anche il fatto che ci si affeziona, no? Ai pezzi, e è difficile poi smontarli, essere ipercritici e dire no, guarda, questa roba è troppo vicina o non funziona, e insomma.
Voi avete delle figure esterne a cui chiedere prima, non so, di andare a registrare, quando buttate giù la vostra musica, le vostre parole, ci sono delle figure di riferimento? Devo chiedere a lui o a lei, perché sicuramente sarà obiettivo e mi dirà se è una roba bella oppure una ciofeca.
Allora, io ho due tipi di figure. Okay. Una che so che rappresenta proprio l'ascoltatore, quello popolare, che magari non ha grossi riferimenti ma si sa emozionare, e allora lì capisco se una cosa funziona o meno, perché lo vedo da appena ho finito il pezzo o anche mentre lo suono, se la cosa funziona o meno. E poi ci sono anche invece dei riferimenti di addetti a lavori, cioè amici miei, colleghi a cui faccio sentire delle cose e gli chiedo di essere spietati.
È proprio così, e secondo me io voglio dire che un compositore, diciamo uno scrittore di canzoni, diventa ganzo e forte quando comincia a imparare a tenerseli immaginari questi consiglieri. Io per esempio a volte ho fatto un esercizio proprio col Bottai, io non lo so, forse le è successo anche a lui, ma durante questi 8 anni quando io scrivevo, io c'avevo lui lì che mi faceva no, questa lascia sta, l'hai già fatta questa cosa, oppure guarda, vai lì che qui sei forte, io ho avuto tanto lui come critico immaginario spietatissimo che mi filtrasse molto. Però poi anche è vero che poi te vai a cercare chi vuoi sentire te, e quando sei giù cerchi un confronto con chi ti dice poi che ganzata. Quando poi ti senti un pochino sicuro, allora accetti qualche consiglio critico obiettivo, ma un po'
comunque è successo anche a me con lui, soprattutto quando io ho iniziato a mettere un po' le mani sul pianoforte, perché cioè, mi fa capire come funziona questo strumento che mi dà delle possibilità pazzesche, e piano piano cominciavo a beccare i suoi trucchi, i suoi gioini, no? E allora pensavo, vedi, lui c'è già passato e è una cosa che funziona, che è ganza, però la devo ambiare, la devo, capito?
Ci si poteva telefonare,
prima.
Sì, facevate prima. Allora, diciamo che si parte con Dalla. Lo so che il Bottai non vuole spiegare mai le canzoni o dire che trova. Come hai detto, hai fatto una bella citazione, ricordamela.
Mi sembra fosse Paolo Conte che diceva, io quando mi chiedono di spiegare una canzone, io penso d'aver perso, no? Cioè, perché le canzoni non si spiegano.
Però perdiamo un po', dai, facciamo quelli bravi un po' che spiegano, anche perché abbiamo un pubblico molto vario che ci ascolta, e voi due avete portato due brani oggi che ci farete ascoltare, uno di un disco del 75, l'altro del 76, quindi è un momento peraltro molto importante, perché, correggetemi se sbaglio, siete voi gli esperti, in questo caso Dalla e De Gregori in questo periodo cominciano a frequentarsi, no? Dal punto di vista artistico, sarà un momento anche di sodalizio, quindi siamo nella metà degli anni 70, momento d'oro dal punto di vista politico, no, ma dal punto di vista della musica per il nostro paese, veramente un momento d'oro. E tu hai scelto Tommaso Anidride Solforosa, che è un disco scritto nel 75 ma parla ancora oggi.
Anidride Solforosa è il Dalla che piace a me, che poi tra l'altro il Dalla che piace a me è bugiardo e soprattutto non solo quando scrive le canzoni, ma quando rilascia le interviste, perché
è bugiardissimo. Lui e Fellini sono grandi bugiardi dello spettacolo.
Io c'è un pezzo che non è Anidride Solforosa, ma che è Cucciolo Alfredo, in cui in un'intervista gli chiedono: ma questo cucciolo, ma cos'è? E Lucio dice: non è quello che dico, non c'è metafora, non c'è nient'altro. Bisogna bisogna rimpossessarsi di un certo distacco dalle ideologie. Quando si scrive, a volte si può anche scrivere senza avere un faro ideologico, politico, sociale o dell'amore che guida, ma si può anche parlare di azzate. Lui in un'altra intervista, dopo, nell'80, invece dà una spiegazione tutta politica. Il Cuccio Alfredo è uno studente universitario che va in piazza a lottare, è bugiardo terribile. E Anidride Solforosa è follia pura, è un dalla ecologista in tempi non sospetti, e sì, forse sì, ancora per quello che oggi sopravvive, no? Forse anche Lucio Dalla.
Lo sentiamo.
Sentiamola. Chiacchierò troppo?
No, benissimo.
Perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta né sulla spiaggia del mare. L'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata. Ma io guardavo il mondo piangendo perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta. Ieri la città si vedeva malapena, oggi la città si vede tutta in te. Qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione. Tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto. Però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera, tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore. Sapremo quante volte fare l'amore, o quante volte i fiumi in Italia traboccano. Cielo pulito. sono felice.
Che meraviglia, Gatti Mezzi dal vivo negli studi di Controradio. Questa era Anidride Solforosa, Lucio Dalla. Tra l'altro stanno arrivando dei messaggi al nostro numero WhatsApp, saluti da Livorno. Poi invece qualcuno scrive, sì, qualcuno scrive: secondo me a Tommy gli piace il Dalla bugiardo perché è bugiardo come ogni pescatore che si rispetti. Questo è quanto scrivono. Però i Gatti Mezzi, come si diceva prima, ci hanno portato un amico che in realtà poi non è solo dall'altra parte del telefono, e lo introduciamo subito perché è un grande amico anche di Controradio, Andrea Pino degli Zen Circus. Ciao, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao.
Bello,
ciao
Andre. Indy,
ciao a tutti. Ciao a tutti, avete fatto la mia canzone preferita di Dalla, me la sono cantata al telefono.
Che bellezza. Andre, come stai? Bello.
Bene.
Insomma, mia tanto.
Sono come tanti italiani in questo momento, sotto le perfide grinfie di un'influenza che non sembra passare da un mese, ma per il resto insomma direi che poteva andare peggio, quindi bene, siamo al lavoro, diciamo che siamo al lavoro, non aggiungiamo altro.
È lì con UFO, salutacelo tanto, mi raccomando.
Sì,
ecco.
Se volete ve lo passerò anche, ma è lì in studio che fa traffica, briga, aggeggia.
Senti Andrea, io ti volevo chiedere una cosa. Io mi ricordo quando successe che morì Lucio Dalla, noi eravamo al Circolo degli Artisti a Roma a girare un video che era nella Borsa delle Donne,
sì.
E mi ricordo che quando si seppe io il primo post che ho visto fu il tuo, che ci scrivesti: Lucio, dove sei? Che rapporto ci hai avuto te con Dalla?
Diciamo che come tanti della mia generazione sono cresciuto con musica d'oltreoceano, e però ovviamente in casa avevo i capisaldi del cantautorato. Però così come con i genitori si tende a fare la guerra, io ho fatto la guerra con la musica dei miei genitori, quindi mi ero aggrappato alla mia musica, che era quella degli anni 90, il punk, quello che arrivava dall'America, quindi l'ho messa lì. Però sotto traccia, nel mio cervellino di bambino, c'era l'ascolto quotidiano di mia madre di Come profondo il mare, oppure di dischi come Storie di casa mia. E quindi cosa è successo? È successo che un giorno, anni dopo, dico: ma io voglio cantare nella mia lingua, io voglio raccontare le mie cose, basta, voglio allontanarmi dall'inglese.
Sì.
E quel giorno ho preso e ho riascoltato i dischi con cui ero cresciuto da piccolo, che poi avevo allontanato. E due sono i capisaldi per me: uno è Lucio Dalla, in realtà tre. Uno è Lucio Dalla perché musicalmente era immenso, forse musicalmente il mio preferito di tutti, e soprattutto aveva un cuore enorme, perché riusciva, al contrario di Andrea, non usare il cervello per farti emozionare, ma usare il cuore. Questa è la cosa che... E l'altro, vabbè, era Rino Gaetano, perché c'aveva una vociaccia urlata come la mia, ha detto: ah, ma posso cantare in italiano anch'io? Ma quello è un altro. Fatto sta che Lucio è incredibile. Io ero incazzatissimo quando morì, perché aveva appena cominciato a collaborare da poco con un gruppo di amici nostri dell'epoca, ve li ricorderete, Marta sui tubi.
Sì.
Accidenti, certo.
Perché lui andava ai concerti, si informava, era curioso. Mm-hmm. Lo conobbero a un concerto che a Bologna, in un clubettino, lui li andò a vedere. Io ero invidiosino, non ho mai provato invidia nella mia vita. Sull'idea di vedere Lucio Dalla al mio concerto, era un sogno. E vabbè, è andata così, ci rimane la musica.
Andrea, io mi ricordo in un fumoso Leningrad caffè, volevi suonare perché Com'è profondo il mare, mi chiedesti di accompagnarti, mi ricordo,
sì,
facemmo una serata, e io rimasi. Mi ricordo lo stupore di come tu riuscissi a cantarla tutta a memoria. Io c'avevo sempre fogli, tuttora sono qui con fogli sotto l'occhio.
Memoria e urlandola, peraltro, come il mio solito.
Però mi piacque, mi ricordo che era bella, mi ricordo molto bella.
Ricordo molto bene. Sì, sì, sì. Sì. Vabbè, dalla che gli vuoi dire?
No, ma infatti
scopriamo anche le passioni italiche di Andrea Pino. Mi mancavano, devo dire la verità, avevo intuito qualcosa,
secondo me Giustina ti stupirai a sapere che a Andrea gli garba anche Paolo Conte.
Io questo
ne sono sicuro, perché si parlò una serata intera di un pezzo che è un vecchio errore che mi fa impazzire anche a me.
Io ci impazzisco con Conte, ma sì, diciamo che poi in realtà quando ho fatto la pace con la musica italiana, ovvero in realtà tanti anni fa ormai, da lì in poi è un amore senza ritorno. Però è stato bello anche proprio arrivarci così, no? Arrivarci per amore mio, ritorno a casa mia.
Non imposto,
arrivarci dopo una guerra fatta con la generazione prima di me, no? Devo fare una guerra con loro, perderla, e poi una volta fatto, ascoltarmi i cantatori e dire: ma è stupendo tutto ciò, e mescolare le due cose.
Sì, anche perché poi ti insegnano come possa anche suonare la lingua, no?
Certo.
Assolutamente. Penso a De André, quanto fa musica le parole, quanto nella sua bocca vengono la parola sputo, quando dice sputo, oppure quando dice mille altre parole, quanto diventano musicali.
Sì.
Ragazzi, io starei per ora ad ascoltare, devo fare l'orrida guastafeglia.
No, magari no,
ma c'ho qui i tempi, le sigle, la pubblicità, devo fare l'orrida guastafeste. E tanto ci risentiamo magari, Andrea, perché poi i ragazzi tornano. Una domanda te la devo fare, perché sennò poi guastano le feste a me, gli ascoltatori.
Giustamente.
Già sai, con gli Zen Circus cosa state facendo? Cosa state preparando? Cosa c'è all'orizzonte?
In realtà non è un segreto, perché ormai l'abbiamo detto 4-20 da tempo. È finito l'anno sabbatico in cui ognuno di noi si fa cavoli suoi, e da 2 anni in realtà ormai lavoriamo a un disco di cui siamo assolutamente totalmente fieri, e niente, ci stiamo lavorando, avrete notizie dal nostro avvocato a breve.
va bene,
si sente l'ufficio dischi.
L'ufficio dischi.
Una bella citofonata, grazie,
un bacio enorme Andre, ci si vede a giro.
Vi mando una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sì, pago bancomat poi.
Grazie Andrea Pino,
mi mancate bimbi, voglio rivedervi presto.
Vai.
Fissate però ragazzi, siete uno schioppo, Pisa, Livorno, che ci vuole?
Ma infatti ti si viene a trovare, dai.
Dai. Ciao Andrea.
Baci.
Andrea Pino, Zen Circus. Ciao. Gli attacchiamo un po' così velocemente. Grande Andrea, grande Zen Circus. Io invece torno a voi ragazzi, perché è giunto il momento di affrontare l'altro gigante, che è appunto Francesco De Gregori. Tu hai scelto, Francesco, un disco che appunto si diceva usciva nel 1976, Buffalo Bill.
Sì, allora io c'ho da dire veramente tre cose su questo disco. Allora, innanzitutto De Gregori è del 51 e questo disco è del 75, quindi quello che sentirete lui l'ha scritto a 24 anni, che è abbastanza allarmante per la profondità e per la maturità con cui lui affrontava le cose. Poi il pezzo in realtà parla di questo personaggio che diventa suo malgrado anche vittima di se stesso, e è anche una metafora sull'America che avanza. C'è un verso che dice: diminuzione dei cavalli e aumento dell'ottimismo, che lui da 24enne ha sintetizzato con 4 parole l'avanzata dei bianchi verso ovest, a detrimento degli indiani. E questo, cioè questa capacità di sintesi, io credo, essendo un fan della sintesi, di averla molto presa da lui, perché cioè proprio mi ha aperto dei cieli. E insomma, vabbè.
La sentiamo e poi ti faccio anche una domanda.
Lo dedichiamo al peggior presidente degli Stati Uniti di tutte le epoche, di tutte le ere, di tutti i globi.
Però un po' si è capito anche a chi proprio, eh? Vai.
Oh, vai. Il paese era molto giovane, soldati a cavallo era la sua difesa.
verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, di un Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava le donne, credulone romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Salta gli occhi, la locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e del mio mestiere. Voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. E io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e vent'anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste, io col mio amico mulo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo, si presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene, a girare l'Europa e firmai col mio nome, firmai e il mio nome era Buffalo B.
Grazie di cuore. Buffalo Bill, la versione dei Gatti Mezzi. Tra l'altro questo qui era il quinto lavoro di De Gregori e l'altro anche era il quinto lavoro di Dalla. Vedi, non anche queste vedi? Cose in comune. E questo qui ho studiato.
Sì, ma lo si è pensata.
questo disco qua è stato 33 settimane in classifica in Italia. 33 settimane, ragazzi.
Inimmaginabile nel 2025. Ecco. Sì.
Ti volevo dire, quasi in chiusura, tu che sei anche un dilaniano, non so se anche Francesco è un fan di Dylan, tu di sicuro lo so, caro Francesco, c'è già Dylan dentro in questo lavoro qua?
Ma tantissimo, addirittura nell'album Buffalo Bill c'è un pezzo che per me probabilmente è il più grosso pezzo di De Gregori, che è Atlantide. Uh-huh. E Atlantide è il giro d'accordi, è identico a un pezzo di Dylan che mi sembra si chiami Angels. Uh-huh. Sicuramente c'è un'ispirazione, questa idea del testo frammentato, questa idea di raccontare anche un'epoca,
sì,
non solo.
E poi c'è quella cosa di cui si diceva all'inizio e che tentava di spiegare, come ha spiegato bene anche appunto Tommaso, no? L'idea di allontanarsi dai propri miti, facile, non facile, tutto quel lavoro lì.
Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È difficilissimo, secondo me, anche un po'. Io De Gregori l'ho sempre visto un po' come Napoli, no? Cioè, dargli una definizione è difficile, perché è una moltitudine di cose, no? Cioè, a Napoli c'è l'alto, il basso, c'è,
certo,
la malizia, ma c'è anche il gran cuore, e De Gregori sfugge alle definizioni proprio per questo, perché è veramente complesso. E io ripeto, a quell'età, cioè, lui aveva 21 anni, ha scritto Alice, ne aveva 23 e ha scritto Rimmel, cioè questo,
ecco. C'è anche la volontà proprio di essere come Dylan, misteriosi. Lui è uno di quelli un po' alla Dalla che ogni intervista cambiava storia, insomma, quando gli chiedevano di un brano, una volta leggi una roba, una volta ne leggi un'altra, insomma,
sì,
e le cose poi si sommano e si intrecciano tra di loro, difficile districarsi e capire veramente che cosa avrà voluto dire, però forse è bello anche lasciare tutto nel mistero.
E poi senti, a chiusura di questa cosa, nel rapporto tra loro due, sembra che alla fine del rapporto fra Dalla e Roversi, che è il periodo, vero Tommy, di Anidride solforosa,
che è l'ultimo, mi sa, che fanno insieme nel 77,
nel 76, nel 76, nel 76 Dalla rimane a piedi e dice che si ritrovò col foglio bianco davanti, e che una sera era in macchina, era appena uscito questo disco qui, Buffalo Bill, l'ultimo pezzo è un pezzo che si chiama Santa Lucia. Dalla, che non si sa bene perché è molto bugiardo, sembra che si sia fermato in una piazzola, in un autogrill, a piangere, perché si era emozionato tantissimo e disse: in quel frangente ho capito davvero come si scrivesse un testo, una canzone.
Non solo, ma nelle interviste glielo chiesero qual è il pezzo che ti garba di più. Lui disse che Santa Lucia è proprio il capolavoro di De Gregori. Ma
sarà stato sincero, sì.
Ma no, in questo caso, secondo me, sì. Che poi loro avevano già collaborato prima nel disco Rimmel, perché il ritornello di Pablo,
ecco, sì,
hanno ammazzato
arrivare.
Pablo è vivo, e di Dalla la musica.
Sì. La scritta proprio per De Gregori.
Sì.
Infatti, in questo periodo molto 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 fruttuoso. La domanda che vi faccio: quando sarete al Musart Festival per il grande ritorno sul palco con tutta la band e tutti i musicisti, ci sarà spazio anche per un Dalla, un De Gregori?
Ma sarebbe bellissimo, sozza.
Mosciante madonna.
Non si sa.
È più dubbio se la tira un po' il Bottai,
non so.
Vediamo.
Se ne ragionerà.
Io mi ricordo il mio zio Sandro Bolognese di Pianoro, giocava a pallone da ragazzino con Dalla, l'aveva conosciuto proprio, giocavano nei campetti sotto casa, e quindi mi ricordo la missione del mio zio da bambino, tutti gli anni mi regalava una cassetta di Dalla, che a me però non mi piaceva, non ce la facevo. E una sera il mio zio Sandro, dopo cena, aveva bevuto e mi disse: ora si va in centro a Bologna a cercare in tutte le osterie, vedrà si trova, perché Lucio bazzica a fine settimana alle osterie, piglia a mano una chitarra, canta. E mi ricordo questa notte, io avevo 12 anni e ancora non mi garbava Lucio Dalla, stanotte passata in tutte le osterie a cercare questo Lucio, non si trovò mai.
Ah, non l'avete trovato?
No.
Niente, alla ricerca di Lucio, vabbè, pensa un po', bella questa storia. Cosa vogliamo dire ancora al nostro pubblico? pubblico che ci sta ascoltando.
Ascoltate musica buona, comprate i dischi dei grandi autori, perché gli esempi ce li abbiamo in casa.
E soprattutto comprate i biglietti per il concertone dei Gatti Mezzi il 24 luglio
al Musart.
Al Musart, l'ha detto Parco Medicio di Pratolino.
Ma te lo sai dove si trovano biglietti? Su Ticket One.
Bimbi piangete?
Che mamma ve lo compra.
Eccoci.
Basta un click, basta un click. Allora, grazie ragazzi. Rimaniamo sul misterioso per quando ci rivedremo e ci risentiremo da queste parti, perché come dice Francesco, se ne ragiona.
Se ne ragiona.
Prossimamente,
sì. E stavolta non ho fatto mai questa cosa qua. Sono stato bravo.
Vedi, state attento.
T'hanno bacchettata un modo a casa. Ragazzi, è sempre un piacere e noi vi adoriamo.
Anche
tornate,
nostro.
tornate presto. Viva i Gatti Mezzi!
Ciao a tutti!
Ciao.
Bimbi piangete, che mamma ve lo ombra.
Una trasmissione con Francesco Buttai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Con Giustina Terenzi.